Buon pomeriggio da Cristiano Coccanari a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Va in onda la prima puntata dell'Ideodromo, rubrica di approfondimento politico di Radio Bandiera Nera, che sarà dedicata soprattutto a interviste a personaggi del mondo sovranista e non solo. Iniziamo oggi con un'intervista al direttore del Secolo Italia, Francesco Storace. Con lui parleremo naturalmente di attualità politica, di coronavirus, ma anche del cosiddetto appunto fronte sovranista, di cosa ci aspetta per il futuro dal punto di vista politico. Sarà un'intervista dunque a tutto campo che potrete ascoltare tra pochissimi minuti. Noi facciamo solo una pausa musicale iniziale con il brano Altaforte di Renato Colella e poi ci colleghiamo subito con Roma, con Francesco Storace, direttore del Secolo d'Italia. A tra poco.
Battaglia che contro i miei versi per uso si scaglia, che resta lì fermo in pace a marcire, lontano da dove il tuo non sa morire, di troie così la morte sì mi consola, e allora il mio cuor pazzo d'amore, di gioia la noia distrugge nel sol. Suoni di canti, memorie di sangue e morte di santi, ricordi di urla e di gloria in battaglia, di odio e ingiustizia verso chi sbaglia, e pensi a me, votando il Dio della guerra, che allora il mio cuor pazzo d'amore e di gioia, la noia distrugge nel sud, all'inferno la pace che il nostro sud appesta, tu cane bastardo, vieni e canta, oggi è festa.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Come annunciato, siamo in collegamento con Francesco Storace, direttore del Secolo d'Italia. Ciao e grazie di aver accettato di essere con noi oggi pomeriggio.
Grazie a voi. È bello stare ogni tanto insieme.
Bene, bene. Inizio dalla prima domanda, che è un po' personale, in realtà personale e politica, insomma personale per modo di dire. Quando ti ho contattato mi sono per un attimo chiesto se sarebbe stato meglio chiamarti direttore o senatore. Questo dubbio mi fa venire in mente la prima domanda, ovvero in questo momento tu ti occupi di un giornalismo che ovviamente, essendo nel Secolo Italia, è comunque un giornalismo militante, no? Come tradizionalmente per il secolo, quindi legato alla politica, ma è il ruolo in cui ti senti più a tuo agio? Ti manca un po' la politica, diciamo, attiva? Insomma, raccontami un po' com'è questo passaggio.
Non c'è dubbio che io ho vissuto una stagione politica molto intensa, anche con livelli di responsabilità elevati. A me quello che manca è la politica in cui ti guardi in faccia, ti guardi negli occhi anche con l'avversario. Qui vedo solo sotterfugi e slogan la politica attuale, quindi diciamo mi piace molto di più scrivere, raccontare quello che succede. Diciamo ho trovato una dimensione nuova e diversa.
Sì, ma una domanda che non si può fare, diciamo, in apertura di intervista è quella sul Covid-19, ovviamente la notizia della quale da, insomma, ormai quasi 2 mesi siamo costretti a parlare sempre, tutti i giorni, in modo incessante. Allora, innanzitutto, il Covid-19 in Italia, come è stata gestita la situazione dal governo, come è stata gestita dalle regioni, insomma, qual è il tuo giudizio generale sulla gestione,
diciamo,
della crisi?
Diciamo che la pagella al governo è assolutamente negativa, perché si è mosso troppo tardi. Io ricordo le prime polemiche, proprio perché le ho seguite con il Secolo, quando i governatori del nord imploravano la quarantena dalle scuole per chi veniva da fuori, e questo non era consentito, anzi c'era la caccia al razzismo. Io, per me resta indimenticabile un episodio su cui i giornali hanno glissato, quando Zingaretti inventò o cascò nella bubola, quelle che lui chiama bufale o fake news, della sassaiola a Frosinone contro gli studenti cinesi. Ci fu una polemica violentissima, sembrava che dei ragazzi cinesi erano stati aggrediti a colpi di sassi, tutti sono andati appresso, Zingaretti fece una dichiarazione sdegnata, l'ha letta da qualche parte, solo la polizia disse dopo qualche ora, guardate che non è successo niente. Ecco, su una cosa del genere non si è chiesto scusa. Poi se n'è andato a bere l'aperitivo alla Viglia a Milano, si è beccato il coronavirus, Poi ci sono anche polemiche sulla sua malattia, ma non mi va di intrascendere dal punto di vista personale, però quello che succede è una schifezza di comportamento da parte del governo. Nel fronte delle regioni si è cercato di arginare un fenomeno che, parliamoci chiaro, viene dalla Cina e qualcuno deve spiegare poi come si fronteggia un virus quando ti aggredisce in questa maniera. Vedete, io ho ricevuto come tanti di voi, come tanti dei vostri ascoltatori, una marea di WhatsApp, di messaggi sui complotti. A un certo punto ho smesso di leggerli perché non se ne può più delle notizie, perché non riesci più a gestirle, a controllarle se sono vere o se sono false. Allora ti attenti, attieni a quelli che sono i numeri che riesci a verificare tu. Cito la polemica tra Lombardia e Lazio delle ultime ore. Ma come fa Zingaretti a dire che si è comportato meglio di Fontana? Io ho vissuto con i miei occhi la vicenda di un ospedale che mi è, di una RSA che mi è capitato di vedere in Fontana Hospital, il trasferimento dei malati positivi da Nerola, città dichiarata rossa, zona rossa, a quella struttura dove c'erano altri 300 ricoverati, ma per altre ragioni. Hanno fatto un casino, contagi a non finire, molto peggio di quello che è accaduto altrove, a Civitavecchia, idem, dappertutto. Insomma, allora non si può fare il maestrino. Ecco, io non riesco davvero a vedere chi è meglio di altri. Per fortuna, ecco, almeno su una cosa hanno deciso di intervenire, quella dell'invito a restare a casa, anche se adesso sta diventando esagerato.
Sì, c'è anche questa posizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, no? Che è stata un po' ondivaga, all'inizio sembrava che fosse così, poco più di un'influenza, si poteva girare liberamente per il mondo, poi
No, però
adesso
hanno
pare che ci
dichiarato la
vogliano tenere
pandemia.
a casa magari per qualche mese, insomma,
Lo so.
da questo punto di vista
Però
sembra...
hanno
Sì,
dichiarato la pandemia. Oggi il tema è che come affrontare la cosiddetta fase 2.
sì,
Io
questo...
spero che almeno si garantisca al popolo italiano il diritto alla mascherina gratuita. Parliamoci chiaro, qui sono famiglie che non riescono a mangiare, figuriamoci se possono pensare a comprarsi le mascherine. Le mascherine vanno prodotte a spese dello Stato e distribuite nelle centinaia di milioni che serviranno, perché siamo 60 milioni di italiani e chi esce almeno un paio le deve cambiare al giorno, quindi siamo di numeri enormi, non si può dare spazio a speculazioni, ci pensi lo Stato a produrle e a distribuirle, però con rapidità, prima del 4 maggio.
Certo, in generale questa fase 2 secondo te è una fase che dall'Italia potrà essere affrontata facilmente? Adesso ad esempio mi viene in mente la questione del telelavoro, tra l'altro io insomma ho letto che tu hai parlato anche del telelavoro al secolo d'Italia, sei stato insomma tra i primi anche prima che ci fossero le disposizioni, no? Introdurre
Sì,
questo...
l'abbiamo fatto noi prima. Beh, allora noi avevamo un regime di lavoro con il quale sempre ho avuto una marea di discussioni, ovviamente ho cominciato la situazione perché a un dottore piace venire attorno tutta la truppa, no? Però la redazione aveva ragione in questo caso e quindi abbiamo ben convenuto con l'amministratore Giordano di adottare il lavoro sin dall'inizio. Per non far rischiare nessuno, anche perché c'è gente che viene con i mezzi pubblici o addirittura in treno a lavorare e quindi non ci sembrava corretto metterli a rischio. Anche ancora adesso stiamo lavorando con il telelavoro. Certo, cosa manca? Manca la dialettica quotidiana, che è il sale di un giornale, perché comunichi via WhatsApp. È complicato anche adesso pensare a un regime di conference call, perché in fondo non è che siamo tantissimi. E allora. Cioè, diventa, insomma, è più difficile lavorare così, però insomma, il giornale sta andando molto bene, i lettori cliccano tantissimo i nostri articoli, insomma, supereremo anche questa fase. Diciamo, non è la nostra la situazione peggiore, ecco, ci sono persone, lavoratori che stanno col dramma dello stipendio, del reddito, per quanto riguarda le partite IVA, e credo che ci siano testimonianze abbondanti sul web delle difficoltà degli italiani. Su questo io credo che si sia agito malissimo. Si sono illuse le persone con le centinaia di miliardi che Conte andava promettendo ogni sera, ma si vedono pochissimi euro per la realtà. In realtà.
Sì, infatti la questione è appunto quella del sostegno economico. Beh, che questo sostegno sia insufficiente, insomma, tu l'hai già detto tra le righe, è assolutamente evidente. Ecco, rispetto a questo, come hai visto l'atteggiamento dell'Unione Europea, l'atteggiamento nostro nei confronti dell'Unione Europea, insomma, ci sono segnali che questa Unione Europea sia effettivamente insufficiente a gestire crisi di questo
Io
tipo?
sull'Unione Europea ho un giudizio al cui confronto Radio Bandiera Nera è una falange moderata.
Capisco.
No, credo che sia assolutamente deludente quello che è stato fatto dall'Europa, e anche questa pagliacciata del MES è indicativa. Quando si dice che ci danno i soldi senza condizionalità per la sanità, che vuol dire ospedali, cerotti, anche lo stesso contratto, quelli che dovessero scadere, il nazionale di lavoro per medici, infermieri, che sono sanità o è pubblico impiego o che cosa altro è. Cioè, rischiamo di infilarci in una trappola dalla quale non si esce più. Su questo ci vuole molta prudenza, perché apparentemente te li danno, no, te li prestano e cresce ulteriormente il debito dell'Italia. Non te li stanno regalando, eppure non abbiamo versato molti soldi.
Evidente, evidente. Veniamo un po' più vicino a noi, parliamo del famoso fronte sovranista. Allora, un'introduzione, una considerazione mia, poi insomma vengo alla domanda. Qualche anno fa, sempre su Radio Bandiera Nera, abbiamo intervistato un personaggio, diciamo, noto a chi segue le vicende di Aria, un editore non conforme che è Franco Giorgio Freda. Una domanda sulla situazione della destra, lui metto. Ci ha risposto, insomma, ha risposto alla collaboratrice che lo intervistava, una cosa, insomma, che io ho trovato interessante, cioè lui ha detto: io guardandomi intorno vedo che sicuramente c'è dell'intelligenza, ma quello che mi pare che manchi è il coraggio, e l'intelligenza, se non abbinata al coraggio, è poca cosa. Ecco, questa cosa io, insomma, la trasporto un po' sul fronte sovranista, cioè a me sembra che a volte manchi un po' di coraggio. Tu invece cosa ne pensi?
Diciamo che il giudizio è espresso da chi non si è mai cimentato con le elezioni. C'è un tema che riguarda la democrazia e devi accompagnare un popolo a delle scelte, perché poi se lo fai in maniera traumatica, quel popolo ti fa gli applausi, quando ti vota. Allora si tratta di tentare di spiegare ai cittadini quali sono le utilità della nazione. In questo momento credo che difficilmente ci siano cittadini, tranne i malati che stanno a sinistra, disponibili a morire per Danzica, tanto per parlare, no, di frasi celebri riferite all'Europa in questo caso. Ecco, io credo che l'Europa, l'Unione Europea più correttamente, abbia dimostrato tutta la sua fragilità, uno strumento assolutamente inutile, anzi dannoso per quanto riguarda la nostra nazione. Il sogno europeo è ben altra cosa. Anche qui rischiamo di cadere negli slogan, però è la drammatica realtà che viviamo.
Sì, e questo appunto ci dà l'occasione anche di parlare appunto della politica italiana, di Fratelli d'Italia, della Lega, appunto in generale, come dicevo, del fronte sovranista. Quali sono in questo momento, a tuo parere, i rapporti tra i partiti? Si tratta di una collaborazione che va nel verso giusto? Si potrebbe migliorare qualcosa? Insomma, come vedi tu questo scenario politico in questo momento?
Guarda, io proprio perché mi occupo esclusivamente del secolo, che non dimentichiamo mai l'organo di una fondazione, come quella di Aim, non è
Alleanza
l'organo di un
Nazionale,
partito,
sì.
non è l'organo di un partito, anche se però, stante il rapporto, la stessa cessione del simbolo della fondazione Aim fatta a Fratelli d'Italia, è chiaro che guardiamo con molta più simpatia alla Meloni che ad altri. È evidente che non entro nelle questioni legate ai rapporti tra i partiti, perché all'esterno sembrano certe cose, poi quando vai un po' più approfondito ne sembrano altre. Allora dico, non serve questo. Le rivalità ci sono sempre state in politica, continueranno ad esserci anche tra alleati. Anche di questo mi pare solamente solare ed evidente in tutte le latitudini della politica. Quello che a me piacerebbe tanto come prospettiva, ma credo che non si realizzerà mai, quindi un sogno confidato a una radio che simbolicamente ha un'importanza per il nostro mondo, è la nascita di un partito sovranista. Ci fosse cioè la possibilità di mettere insieme tutta questa enorme platea che non ne può più della finzione comunitaria. Ci vuole più appartenenza comunitaria che finzione, perché la finzione è quella di Bruxelles, l'appartenenza comunitaria è quella di chi crede in questa nazione e vorrebbe salvarla senza aver bisogno di raccattare l'elemosina da altri. Ce la faremo, diciamo che appartiene tutto questo alla sfera dei sogni. Non dobbiamo trasformare l'incubo.
Giusto, giusto. E questo apre anche un discorso su un altro scenario che è quello oltre che politico, diciamo metapolitico e culturale, un tema insomma del quale a destra si è sempre parlato, a volte c'è stato un apporto buono, a volte forse insufficiente, insomma del resto parliamo di una storia lunga che è quella della destra italiana del dopoguerra. Tu sei appunto il direttore di Un Secolo Italia, che è un organo di informazione importante con una grande storia, poi ci sono altre iniziative, quella, anche quella vicina al fronte sovranista del primato nazionale, ora la ripartenza di Radio Bandiera Nera, in generale un'editoria non conforme che nasce con Altaforte, eccetera. Ecco, secondo te è possibile fare rete su tutte queste iniziative? Insomma, è un qualcosa che si potrebbe lanciare? Insomma, come vedi questo rapporto tra questi vari organi di informazione, di
Magari
diffusione?
però il sale dell'informazione e la concorrenza, come si dice, no? Io però comunque non ho per esempio alcuna remora quando leggo sul primato nazionale articoli che mi interessano a farli rilanciare, no? Perché credo che insomma le idee devono circolare e quindi già linkarsi reciprocamente secondo me già è qualcosa di importante perché fa conoscere prodotti a chi non li conosce. Poi, certo, la grande forza è proprio quella della casa editrice, secondo me, perché sfornare libri, idee, mettere in vetrina, proprio come le chiamate voi, idee non conformi, secondo me è qualcosa di importante, di fondamentale. Spero si possa fare, poi tra l'altro c'è anche il tema che Casa Pound ha annunciato alla competizione elettorale, questo forse aiuterà di più, non lo so, secondo me si può convivere sempre e comunque. Se c'è una cosa, per esempio, che nella mia militanza politica mi è dispiaciuta, è stata tutte le volte in cui sono stato, diciamo, avversario elettorale con Casa Pound, mi dispiaceva più che con altri soggetti, perché non la comprendevo questa cosa, però è successo, guai a nutrirsi di rancori, no? L'importante è far crescere la stima nei confronti dell'altro, la considerazione. Dal punto di vista culturale si può fare molto di più, e quindi è una stagione di dibattiti, di discussione, però sapendo qual è il punto di partenza su cui non dobbiamo mai sbagliare, è tutto il tema della concorrenza, ognuno ci tiene ad avere sempre più lettori. È peggio che nei partiti, nei partiti tu fai alleanze, tra i giornali è più
È
difficile.
più difficile. Dunque tu hai nominato Casa Pound, ovviamente molti di quelli che stanno ascoltando, insomma, sono vicini a Casa Pound Italia, quindi ti chiedo, in parte l'hai già accennato, insomma, però quale ruolo può avere secondo te in questa fase politica, anche rispetto appunto al fronte sovranista di cui parlavamo, Casa Pound Italia?
Beh, intanto quello che fa oggi Casa Pound, penso alla produzione video sulla rete, mette in evidenza tante contraddizioni. Io sono rimasto affascinato da quel video che ho visto Simone Di Stefano davanti a Montecitorio che settimana fa,
Sì.
quando il Parlamento era chiuso. Beh, mi ha colpito molto, davvero l'ho ripostato, ho visto quante mila visualizzazioni ha avuto. Ecco, sono i fatti simbolici che servono poi a rappresentare quella che è la realtà di un paese. Perché troppo spesso abbiamo un'informazione che invece anestetizza, cloroformizza, nega addirittura quello che succede. abbiamo bisogno invece di episodi che con l'intelligenza comunicativa riescano a far capire agli italiani dov'è il problema e quale può essere la soluzione.
Bene, veniamo un po' all'attualità politica. Si avvicina il 25 aprile, ancora un significato questa data? Vabbè, come la penso io e molta parte di quelli che ascoltano forse già lo sa, insomma, forse anche come la pensi tu, però insomma è una ricorrenza che ancora ha un senso oggi nel 2020?
Secondo me l'ha perso da tempo, a maggior ragione al tempo del coronavirus. Francamente, vedere questi che si stanno scervellando, come celebrarlo? È una cosa, non mi viene da ridere perché ho troppo rispetto per i caduti, però oggettivamente è un fuor d'opera. E poi con chi lo volete celebrare? Con i cinesi? Con quelli che ci hanno portato il virus in patria? Questo è il vostro 25 aprile, francamente suggerirei loro di andare a dormire il 24 e svegliarsi il 26.
Un'altra questione di attualità politica è quella del voto, diciamo c'è questa notizia, no, di rinvii elettorali, ecco, coronavirus, appuntamenti elettorali, secondo te potrebbero slittare di molto gli appuntamenti elettorali e quanto condiziona questo coronavirus anche la questione relativa al governo, la possibilità di apertura di una crisi, insomma quant'è condizionata la politica attuale e come se ne esce
In maniera
anche?
totale, in maniera totale anche come alibi per chi governa, però
Esatto.
non è che possiamo, ecco, favorire assembramenti da questo punto di vista per andare a caccia di voti. Questo è un problema grosso, grande come una casa. Mi ha colpito molto, non so se te lo ricordi, il risultato delle elezioni umbre per l'elezione suppletiva del Senato di qualche settimana fa. Ecco,
Sì, io sono umbro, tra l'altro, quindi ho anche dovuto votare.
esatto. Io sono contento che ha vinto la senatrice del centrodestra, però poi che rappresentanza hai quando va a votare X per cento sempre con una cifra del popolo? Io credo che davvero ci sia un problema poi di democrazia negata, perché se vota pochissima gente, come fai ad essere rappresentativo? Questo è un tema che c'è. Io sono uno che andrebbe a votare domani mattina per il Parlamento. Ma ci si può andare a votare veramente? E poi soprattutto la gente ha la testa per pensare all'elezione. Su questo io credo che ci voglia molta prudenza. Poi se ci vuole sono contento. Vuol dire che si sono ristabilite le condizioni anche per fare una campagna elettorale decente. Però non è previsto il voto via Facebook, ecco.
E da questo punto di vista, visto che insomma tu sei quotidianamente dietro anche a retroscena della politica, no? Conte come sta messo? Cioè tutte queste voci su Draghi o su alternative sono vere oppure proprio per il coronavirus secondo te la posizione sua è ancora solida?
No, no, lui si è barricato, non c'è dubbio col coronavirus. Ha sbagliato la mossa delle nomine, perché le nomine potevano essere il collante per tenere la maggioranza appesa e proliferata e quindi a non buttarlo giù. E da oggi in poi rischia pure lui, perché insomma, una volta che le nomine sono passate dal lato in questa maniera vergognosa, perché non si approfitta di una pandemia per andare a lottizzare gli enti più importanti del paese. Credo che questa roba forse ha sbagliato qualche mossa.
A questo proposito, a proposito delle nomine, tu hai scritto ieri un editoriale sul Secolo, sulla questione anche dell'ENI e di Travaglio. Ecco, a chi non l'avesse ancora letta, puoi spiegare un po' insomma qual è la.
Beh, insomma, tempo fa si diceva lottizziamo le aziende così ci prendiamo i giornali. Adesso si fa al contrario, sono i giornali che lottizzano le aziende. Si era mai vista una cosa del genere? Si mettevano i boiardi per controllare l'informazione, poi l'informazione fa controllare le aziende. Se Travaglio attacca l'amministratore dell'ENI, che Scalzi, come fa abitualmente, gli aggiungerà una cartuccella anche la neopresidente? Oppure se lui ferma gli attacchi perché la presidente gli chiede di fermarsi? Non siamo in presenza di un gigantesco conflitto di interesse? Io credo che chi ha avuto finora interesse al conflitto invece si stia adagiando sulle comodità offerte dal potere. E questa è la peggiore lezione per chi professa la rivoluzione e poi si arrende di fronte alla gola, no? Rappresentata all'impostazione.
Certo, ci avviamo verso la chiusura perché insomma già ti ho rubato un po' di tempo, non te ne voglio rubare troppo, però visto la tua lunga storia anche nell'MSI, una domanda finale te la vorrei fare, cioè che rimpianti hai tu rispetto a questa storia, soprattutto rispetto al momento insomma successivo a Tangentopoli in cui ci sono state tantissime opportunità, no? Forse in qualche modo qualcuna ne è stata persa. Ecco, secondo te ci sono degli errori che sono stati fatti e che insomma forse sono
Allora, io
stati.
sicuramente, sì, sicuramente ho condiviso la scelta della Fondazione di Alleanza Nazionale, perché all'epoca serviva offrire all'Italia una destra di governo e che nell'aria ci fosse quel clima, lo si vide dalla gran massa di voti che arrivarono. Quando dal PC si passò per i vari passaggi fino al PD, parliamo di un terzo dei voti che avevano. Alleanza Nazionale triplicò i voti del sì, che vuol dire che c'era un consenso maggioritario nel paese rispetto a una testa di governo. Poi certo non ci sono stati gli anticorpi, perché il potere in alcune componenti della destra italiana fu corruttore, diciamo, perché, ma non nel senso dei ladri, nel senso che sì, il potere diventava sempre più importante rispetto alle idee che si professavano. E quindi ci sono state quelle svolte incredibili che ci hanno portato una volta a litigare con la Chiesa per la procreazione assistita, una volta a litigare con un mondo intero per le battaglie che facevamo contro l'immigrazione clandestina, si arrivò addirittura a definire il fascismo come male assoluto, insomma, sono successe cose che era difficile digerire anche a stomaci abbondantemente abituati alla politica. E questo, ecco, su Fratelli d'Italia mi sembra un'evoluzione migliore rispetto all'Alleanza Nazionale, perché mi pare che la Meloni non voglia deflettere rispetto a quello che è lo spirito originario, certo sempre in termini di modernità, però insomma la vedo attenta a non tradire un mondo. Ora, tutto questo dove vorrà portare? A me quello che interessa è che si riesca a ribadire, a mantenere una corazza moralmente ineccepibile. Su questo ci voglio chiudere. A me è capitato di aver vissuto la mia attività politica convissuto con 23 anni di processo, se mettiamo insieme le varie inchieste che ho subito, diciamo quelle maggiori, ecco. Non parlo delle diffamazioni che per un giornalista sono medaglia, no? Anche se è meglio evitarle. Però ricordo il Lazio Gate, l'inchiesta sulla sanità, il caso Napolitano, no? In totale 23 anni di inchieste e processi, 23, e oggi io posso dire sono uscito sempre a testa alta e di questo sono straordinariamente felice. Non ci sono pecche nel mio certificato penale, però, santo cielo, quanto è costata la libertà di espressione in questo paese. Ecco, ma mi sarei aspettato più difesa, ecco, da parte di una comunità.
In chiusura c'è qualcosa, un messaggio, un saluto, quello che vuoi lasciare agli ascoltatori di Radio Bandiera Nera che ci hanno ascoltato fino ad ora?
Che hanno una pazienza incredibile e quindi devono esserne anche fieri, perché guai a quelli che vogliono vincere subito o ora. La battaglia politica è lunga e bisogna saper conquistare ciascun traguardo con grande pazienza.
Benissimo, allora io ti ringrazio, speriamo magari di vederci quando sarà finita tutta questa crisi
Va
coronavirus,
bene, grazie a
anche di
voi.
persona, e
E un saluto igienico a tutti.
grazie, grazie e buon lavoro.
Ciao, ciao.
Ciao. Dunque è tutto per questa prima puntata dell'Ideodromo. Io vi preannuncio che invece giovedì andrà in onda la seconda puntata con un'intervista a Carlotta Chiaraluce. Vi lascio ora con la programmazione di RBN e vi segnalo in particolare alle 18 in diretta da Firenze la terza parte dell'approfondimento sulla figura di Lorenzo il Magnifico. Buon proseguimento con Radio Bandiera Nera.